Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.
Benvenuti alla nona puntata della seconda stagione di Incipit, il programma di Radio X dedicato alla letteratura, ai libri che vengono pubblicati in Sardegna, agli scrittori che poi raccontano la nostra isola. In apertura ricordo due cose: intanto che tutte le puntate di Incipit sono disponibili sui social di Radio X, quindi sulla pagina Facebook, sull'applicazione dove possiamo scaricare, condividere le puntate appunto di Incipit. E poi ricordo l'appuntamento del 2 luglio, che ormai si sta avvicinando, con Incipit Live, scrivere, leggere, pubblicare, comunicare, un appuntamento live dove parleremo di libri e non soltanto di libri, del mondo dell'editoria. L'appuntamento è qui all'Exma, martedì 2 luglio alle ore 19, con tantissimi ospiti. Però non rubiamo altro tempo all'ospite di oggi, scrittore, ormai tutti ti definiscono il giovane scrittore sardo, credo che ne avrei anche un po' a noia, vero Matteo?
Un po' sì, devo essere sincero.
Basta, anche perché insomma questa cosa del giovane, è vero, sei giovane, però questo poco importa, quello che a noi interessa è che sei comunque uno scrittore che è giunto ormai al terzo romanzo. Quello che ci presenta oggi si intitola Madre Ombra, ed è insomma un romanzo ancora più particolare forse rispetto agli altri. Devo dirti la verità, una cosa che mi ha colpito tantissimo leggendo il romanzo, non l'ho ancora terminato, ti dico la verità, non ho fatto ancora in tempo, ma inizia così la lettera che presenta. Lara Diotalevi è una bambina con il buio dentro. Ecco, ma cos'è questo buio dentro?
Questo buio dentro di Lara è il clima che la avvolge, che in un certo senso la circonda quasi in maniera claustrofobica. Lara è una ragazza cieca che ha la sfortuna di nascere orfana e quindi di essere accudita in un orfanatrofio in pieno centro Venezia, che è la Venezia del 1955, sulla quale mi sono documentato non solo grazie ai racconti, mia madre è veneta, mia nonna è veneta, quindi grazie alle loro mille storie, ma anche grazie alle documentazioni tecniche delle biblioteche veneziane. Lara Diotalevi è una bambina con il buio dentro, ed è una bambina con il buio negli occhi, ovviamente. La sua cecità le impedisce di vivere tutte le emozioni, in un certo senso di contemplare le meraviglie che noi, in quanto vedenti, a volte non riusciamo a cogliere in tutta la loro importanza, quasi tendiamo a sottovalutarle e a non capire quanto effettivamente siano enormi e veramente rilevanti. Lara cresce in un orfanatrofio accudita da delle suore, nelle suore, esatto, della carità, tra queste suore Elsa, che si prende cura di lei quasi come se fosse una madre, e l'unica cosa che le fanno compagnia sono i rumori, i voci della gente, un po' quel baccano che la circonda, in un certo senso la accudisce, perché l'unica cosa grazie alla quale lei percepisce il mondo, oltre a un tatto e un udito particolarmente sviluppato, e l'altra cosa che caratterizza Lara e che fa da buio è proprio il fil rouge del romanzo, che è il mito della caverna di Platone. Lara, come il cavernicolo del filosofo greco, ha un approccio alla realtà esattamente tale quale è quello del cavernicolo quando si gira, e ha sempre vissuto nella stessa caverna, sentendo gli stessi echi e le stesse tenebre, e contempla la luce e la vede. E allora è a quel punto che Lara, che il cavernicolo, deve decidere se andare avanti o rimanere.
Ecco, però questa idea di Lara, appunto, che non vede, quindi che è un'esperienza che tu hai vissuto con il tuo precedente romanzo, se non ricordo male.
Bravissimo,
perché
io avevo...
hai avuto un contatto con questa associazione appunto di non vedenti.
Esatto.
Dove ti hanno portato in un mondo sensoriale, perché di fatto lì contava soltanto la parola. Adesso ti avevano, raccontaci, cioè, ti avevano bendato.
Era il 3 settembre, un esperimento. Avevamo preso una platea di 200 persone e le avevamo completamente bendate. Avevamo ricreato le stesse specifiche condizioni in cui leggono i non vedenti. E quindi avevamo simulato una lettura collettiva accompagnata da musica, quel giorno leggeva Stefano Marcato. Era stata una bellissima iniziativa e avevamo colto anche un lato della scrittura che non sempre è diciamo correlato, cioè il libro viene fatto per essere letto, eppure nel momento in cui non puoi leggerlo hai solo l'obbligo e il piacere di ascoltarlo, ed era un dettaglio particolarmente influente all'interno all'interno del libro. Il 3 settembre avevamo fatto questa esperienza meravigliosa e che mi aveva introdotto, anche grazie alla FICE Sardegna, alla Biblioteca Multimediale del Mediterraneo, dentro questo mondo che io avevo sempre ammirato e mi aveva sempre incuriosito, ma è stata quell'esperienza a farmi concentrare in modo molto più definito su Madre Ombra e su questo tipo di
storia. Ecco, perché infatti l'altra mia curiosità era proprio questa, cioè la protagonista del libro era già nata, il libro era già in lavorazione.
Il libro era già in lavorazione
o quella è stata una sorta di punto fermo che è dato il là poi anche a una specifica rispetto alla...
Il libro era già nato, è nato molti anni prima. Madre Ombra nasce 3 anni fa con un titolo completamente diverso, con un taglio completamente diverso. Si chiamava Tango allora, era la storia di una ragazza che non era Lara e non era orfana, ma aveva uno stravolgimento totale di quello che era la storia. Il rimodulare la storia, quindi la riscrittura, c'è stata dopo quell'esperienza. Ho sommato le due versioni ed è uscito Madre Ombra.
Ecco, quindi comunque ha inciso nel tuo processo creativo.
Sì.
Ecco, non usciamo dal concetto del processo creativo perché quest'anno ci interessa anche indagare con gli autori che vengono qui ospiti ad Incipiti su qual è il loro approccio alla scrittura, quindi come si avvicinano, come si sono avvicinati alla scrittura. Tu come hai iniziato e che cosa è oggi poi per te la scrittura?
Io ho iniziato con la scrittura intendendola come un mezzo di sfogo e di svago. Lentamente la scrittura come mezzo di svago è diventato uno strumento di espressione. Nel momento in cui è diventato uno strumento di espressione, ho sviluppato una sorta di forma di dipendenza, cioè io riuscivo ad essere me stesso soltanto quando scrivevo. Avevo un taglio, un modo di dire le cose, di raccontarle anche a me stesso a volte, che era molto più efficace con la penna piuttosto che con la parola detta. E quindi prima è partito forse anche come un gioco, poi è diventato una passione, adesso è diventata una necessità e c'è stato uno step ancora maggiore. Quindi oggi io mi ritrovo a scrivere per necessità e soprattutto per voglia di raccontare, che è un elemento fondamentale poi per far quadrare una storia. Una storia può essere scritta bene, formulata meglio, avere una trama coerente, organica, ma se non c'è il desiderio di raccontare da parte dello scrivente, la storia non regge.
Questo è assolutamente vero. Quanto tempo dedichi alla scrittura? È un approccio quotidiano o ecco?
È un approccio quotidiano e anche maniacale. Alcune persone mi prendono in giro. Io dedico alla scrittura più o meno 3 ore e mezza o 4 al giorno, perché io ritengo sia come un lavoro di un atleta. Un atleta per correre i 100 metri si deve esercitare ogni giorno, così la scrittura. Ho un ritmo di stesura molto veloce, paradossalmente, perché Madre Ombra ha 3 anni dietro, ma di solito io un libro lo scrivo in un anno e mezzo. E come ritmo quotidiano, 3 ore e mezza, 4 sono il tanto necessario per inquadrare e anche fare dei miglioramenti. Poi ovviamente dico sempre, il grande progresso dell'autore ce l'ha nella contaminazione, quindi è fondamentale scrivere, è vero, è fondamentale confrontare gli scritti e soprattutto è fondamentale leggere. E mediando tra queste 3 posizioni poi ovviamente crei il processo di scrittura anche in crescita, perché ovviamente siamo al terzo libro, ma non mi fermo di certo al terzo.
Quindi questo...
andrò avanti ovviamente, e il modo in cui migliori è correlato anche al modo in cui tu poi porti avanti un procedimento,
ecco,
di stesura.
Sempre nell'ambito del processo della scrittura, quindi il tuo lavoro, il tuo manoscritto poi passa nelle mani, immagino, del tuo editore, la Zattera. Ecco, c'è un lavoro di editing. Come ti approcci tu al lavoro di editing? Perché ci sono alcuni autori che assolutamente non vogliono che i loro scritti vengano toccati. Invece il tuo com'è?
L'editing è fondamentale. Io dico sempre, c'è un bellissimo marmo grezzo, l'autore tenta di scolpirlo, ma poi è l'editing che smussa e dà la forma vera e propria. Quindi nel momento in cui l'editing è funzionale a formare il testo e a dargli anche una sembianza che non è più limitata a una stesura, ma a qualcosa di più corposo e anche di più armonico e di armonioso, allora sì che è importante. L'editing è fondamentale nel momento in cui sei portato ad evolvere il testo. Se tu vuoi bene al tuo testo, l'editing è fondamentale, perché permette da un occhio esterno e tecnico di farlo uscire ancora meglio.
Matteo, che cosa ti aspetti da Madre d'Ombra?
Da Madre Ombra mi aspetto un qualcosa che effettivamente non mi aspettavo né da The Mission né da Quando Sarei Grande, la sorpresa. Cioè è un romanzo, come hai detto tu all'inizio, profondamente diverso dagli altri, come tema, come taglio e se vogliamo anche come idea. e quindi riformulare il testo in maniera completamente diversa, con un taglio diverso, argomenti diversi, spero abbia un effetto anche quasi un po' barocco, la sorpresa dei lettori.
Va bene, siamo lieti di questa di questo che ti aspetti tu, di questa sorpresa, insomma, che sta dietro il libro. Ti chiederei di salutarci leggendoci appunto l'incipit di Madre Ombra.
Assolutamente sì. Sempre il solito chiaroscuro, la stessa gabbia di echi e buio che incatena sguardi mai incontrati, tempi mai iniziati e anni forse mai trascorsi. E uomini a centinaia di diversa età e sesso, sparpagliati caoticamente in ogni angolo della caverna, nell'eterna e straziante attesa di cominciare a vivere.
E questo era Madre Ombra di Matteo Porru, edizioni La Zattera. Devo dire che mi sento quasi in conflitto di interessi per il libro che ho in mano adesso. Perché? Perché un giorno l'autore, Giuseppe Corongiu, mi chiama e mi dice: sai, sto iniziando a scrivere una serie di racconti, ti va di leggerli, però non sono racconti in italiano, sono racconti in sardo. Dico, ma insomma, hai scritto il solito libro di racconti dove si parla della Sardegna arcaica, dei pastori? Fa, assolutamente no. Sono temi contemporanei, si parla anche di futuro, insomma, ci sono veramente tante tematiche che normalmente non vengono trattate dalla letteratura in sardo. E quindi ho detto, va bene, allora mandemeli e li leggo molto volentieri. Ed è stata una folgorazione. Benvenuto Giuseppe.
Benvenuti voi, bentrovati ai radioascoltatori, grazie già per le belle parole, cominciamo bene.
Insomma, non poteva essere altrimenti, anche perché appunto ti ho stimolato quasi ad andare avanti, a proseguire nella scrittura, e alla fine è uscito fuori questo volume, Metropolitania, Eateros Contos Topicos, Distopicos e Utopicos, questo è il sottotitolo dell'antologia di racconti. Ecco, dici un po' tu, io ho già detto molto, diciamo così, adesso a te la parola. Ma che cosa sono, che cosa hai voluto raccontare, che tipo di Sardegna è uscita fuori?
Io non è da oggi, diciamo, che mi occupo di lingua sarda, però questo della narrativa è un vero e proprio esordio, perché mi sono occupato di altre cose, più di una di saggistica, di letteratura più tecnico-politica.
Tu hai scritto proprio dei libri da questo punto di vista, che adesso non vogliamo, per non contaminare appunto la chiacchierata odiera, quindi non è il tuo esordio letterario.
No,
ecco.
A un certo punto forse hanno ragione quelli che dicono che la creazione è un mistero, no? Uno magari dentro di sé sa di avere queste cose latenti, però non trova mai il momento, l'ispirazione giusta. Poi un momento succede, ti siedi al computer e sono i racconti a guidare la tua mano, la tua testa. È difficile da spiegare, forse solo gli scrittori possono capire. A un certo punto diventi come un invasato e devi assolutamente buttare giù quello che la mente ti suggerisce. A me è capitato così. A un certo punto ho cominciato, ho fatto il primo. Devo dire, forse tu ti sei dimenticato, che anche precedentemente avevi cominciato a far danni sulla mia vena creativa.
Anche
perché
questo è bello.
Qualche anno fa, per la raccolta di Lawrence,
giusto,
mi avevi chiesto di scrivere un racconto esattamente da Cagliari a Mandas, cosa che io avevo preso molto sul serio.
Giustamente.
E avevo pubblicato in quella raccolta con altri scrittori sardi quella parte, che aveva riscosso anche, voglio dire, non un successo eccezionale, però era piaciuto, perché era una cosa simpatica.
Ed era l'unico intervento, anche quello in sardo, che aveva incuriosito.
Sì.
Lì forse è stato anche lo switch, come si dice.
Sì.
No? Era stata la tua prima volta di una letteratura non necessariamente legata alla burocrazia.
Poi da lì avevo provato a scrivere un altro racconto, ho ambientato invece negli anni 90. Quello è un vero e proprio racconto, diciamo, non una cronaca di viaggio. Ambientato nella Cagliari degli anni 90, che già ambientare in sardo a Cagliari è, diciamo, non forse la prima volta, però è sempre una cosa che fa notizia. Un racconto che poi, un racconto, diciamo, una vicenda sentimentale, abbastanza anche erotica, quindi anche da quel punto di vista, e questo c'è nel libro.
Infatti.
Era piaciuto anche al povero Paolo Pillonga, che non c'è più, che l'aveva pubblicato in Lacanas, nella sua rivista, e da lì poi appunto
ce l'avevi quasi scritto nel DNA, insomma, questa strada,
e da lì è partita la voglia di raccontare, di parlare di mondi distopici, di fantascienza degli anni 80 e 90, che a me piacciono molto.
I nostri anni,
conosco,
diciamo,
benissimo, perché sono gli anni della formazione. Esatto. Gli anni in cui sono decise poi le cose fondamentali della vita, ma anche storie contemporanee, storie di vita, non necessariamente di personaggi sardi, ma che magari passano in Sardegna. Per esempio c'è un bellissimo un racconto che a me piace molto, di questa signora che fa la escort, di questa Ramona, che poi si dice tedesca ma è rumena e passa anche da Cagliari. È un personaggio di cui io mi sono innamorato moltissimo e che spero un giorno o l'altro
possa diventare altro,
di incontrare. Spero che mia moglie ovviamente non senta questa trasmissione. E poi insomma da lì c'è anche un racconto degli anni 80 dove si parla di pastori, di una vicenda, diciamo, in ambiente pastorale in un paese dell'interno, però diciamo i pastori secondo me così come sono, non come vengono raccontati.
O come vengono raccontati, perché ecco, uno degli aspetti è proprio questo. Intanto, vabbè, l'abbiamo detto anche in apertura, scritto in lingua sarda, e questa è una caratteristica, io oserei dire forse quasi un unicum in questo panorama, soprattutto per i temi che vengono trattati. Devo dirti la verità, tu lo sai, io non ho una comprensione ottima del sardo, soprattutto quando è parlato, però devo dire l'approcciarmi invece al sardo scritto è molto più, per me è molto più semplice. Credo che questo lo possa essere per tutti, perché comunque entri in questo mood, entri anche nella musicalità della lingua, delle parole, e quindi la comprensione è assolutamente normale, scusami il termine, non si dovrebbe dire, però lo diciamo.
No.
Questa è la verità, ecco, quindi questa è una premessa necessaria da fare. Però l'altro aspetto fondamentale, come dicevamo prima, è proprio l'idea, il fatto che finalmente esca fuori in lingua sarda una Sardegna, la Sardegna contemporanea, quella di tutti i giorni, cioè che si possa scrivere un giallo, un noir in sardo, che si possa parlare di un mondo fantascientifico, quindi del futuro. Ecco, questo è un aspetto caratteristico forse del tuo lavoro, e che lo rende importante nel panorama letterario sardo.
Sì, uno dei miei obiettivi linguistici, perché al di là del lavoro di creazione, diciamo, delle storie, dei personaggi, quando scrivi in lingua sarda hai tutta una serie di altri problemi che sono diversi da quelli degli scrittori, diciamo, della letteratura italiana. Infatti nella scrittura c'è un lavoro quasi ossessivo, filologico, di ricerca di parole, anche di amalgama delle cose. Però io ti ringrazio per quello che hai detto, perché può darsi che qualche obiettivo sia stato raggiunto. La scrittura è fatta in modo che possa essere accessibile anche a quelli che il sardo magari lo orecchiano, lo sentono un po', però non lo conoscono neanche benissimo, tanto da parlarlo, che è un problema di molti sardi. Mentre nella lettura, secondo me, è più facile, e ho cercato di renderlo più facile, anche perché spesso la lingua più è profonda e più è semplice nella sua trasposizione. Poi, diciamo, quello non è un lavoro solo mio, c'è tutto un lavoro fatto in questi anni anche da altri scrittori, da traduttori, che è servito molto per far crescere la nostra lingua ed arrivare a questo livello. Quando tu dici normale per il sardo, fai un complimento al sardo, nel senso che noi ricerchiamo proprio la normalità. Questi, secondo me, sono dei racconti normali,
normali, esatto,
come troveresti in qualsiasi letteratura europea o anche americana, però scritti in lingua sarda. A un mio amico a cui alcune cose non sono piaciute, anche perché non è che si cerca l'unanimità, quando mi ha rimandato indietro i racconti e mi ha detto: che cavolo, sembrano cose americane, trite e le abbiamo lette mille volte. Ecco, a me mi ha fatto un complimento.
È un complimento questo, no?
Perché sì, non volevo fare la sardità tradizionale, volevo fare una cosa
uscire da questa, da
globale,
questa idea di
globale, da questa idea di internazionale, però in sardo.
Anche perché la lingua stessa assume un'altra dimensione in un contesto di questo genere, no?
Sì, quella è stata la sfida che più mi ha impegnato, cioè come fare una lingua che fosse comunque, che mantenesse comunque la sua identità di lingua, cioè che non avesse italianismi troppo smaccati, che non dovesse essere ancella di un'altra, ma che allo stesso tempo mantenesse il nucleo forte della sua espressività, della sua bellezza, del ruolo che ha in Sardegna oggi, che è anche un ruolo, come dire, estetico, no?
Ecco, ti volevo chiedere proprio di questo: se hai avuto, quali sono state le difficoltà che maggiori, se ne hai incontrato, nello scrivere racconti con questo stile, con questa lingua, nel senso che poi attingendo o inserendo anche delle parole che magari sono più semplici di sentire in lingua, sì, italiana, oppure magari provengono anche dall'inglese, dalla lingua anglosassone.
Allora, diciamo che sono arrivato alla narrativa a oltre 50 anni, quindi ho avuto tutto il tempo di affinare lo strumento linguistico, di rifletterci, di leggere, quindi non ho avuto, devo dire la verità, non ho avuto grossi problemi a rendere le cose. Il problema è il tempo, perché lo scrittore è quasi sempre dopo lavorista, cioè deve campare con un altro lavoro, e quindi a volte ti manca il tempo proprio per la ricerca terminologica. Poi il sardo è una lingua anche un po' particolare, dove non esistono tutti gli strumenti dell'italiano, quindi le ricerche filologiche te le devi fare tu, perché se metti una parola devi essere sicuro.
E quindi questo ti ha portato via
il
anche
tempo.
Anche
la difficoltà è il tempo, per il resto mi sembra di così, sono contento di quello che ho fatto.
Ecco, la prospettiva di una letteratura sarda di questo tipo e in sardo qual è, secondo te? Che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? Una maggiore produzione, un qualcosa che finalmente si affianca anche alla letteratura sarda in lingua italiana?
Allora, il sardo è una lingua molto antica, come sappiamo ha oltre 1000 anni, però ha una letteratura in prosa giovanissima, che nasce negli anni 80 del secolo scorso. Primo romanzo in sardo, Sarvure de Sozzinese, è dell'82, quindi possiamo dire che siamo una letteratura giovane da quel punto di vista, pur con tanti problemi che conosciamo, quelli problemi che affiggono la lingua sarda. C'è stata in questi ultimi 30 anni, quasi 40 ormai, una copiosa produzione. Abbiamo tantissimi titoli, siamo arrivati forse a 250-300. Qualcuno degli scrittori più bravi purtroppo è scomparso, però ce ne sono ancora tanti altri che possono dare un contributo. Io spero che la mia esperienza serva anche a questo, un esempio di, come dire, l'ha fatto Giuseppe Corongi, lo posso fare anch'io, speriamo che lo facciano anche meglio di me.
Va bene, intanto però per chiudere ci rimane anche la curiosità di sentire questa musicalità,
sì,
e quindi ti chiedo di leggerci, sì, l'incipit del primo racconto presente, sì, nell'antologia,
che si intitola proprio Metropolitania, che è il racconto lungo che dà
che apre il tutto.
che è un racconto fantascientifico, distopico sarebbe meglio dire. Infine, coladas atmosfera abiaitta, s'isula de metropolitania, fiaggiai all'ampiada in sul radar e non mancai a me da s'atterraggio. Su comandante de grado interstellare, Rafael Sindius, recuia da su pianeta Terra pustis bintigannos terrestres de missiones in si spazio.
E questo era Metropolitania e Ateros Contos Topicos, Distopicos e Utopicos di Giuseppe Corongiu, edizioni Palabanda.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.